Come ogni mercoledì continuiamo il nostro viaggio all'interno dei musei del cibo, già culatello, parmigiano reggiano, pasta, pomodoro, adesso siamo in tema anche perché è tempo di vendemmia e tempo di un prodotto straordinario come un altro prodotto delle nostre terre ed è il vino e ne parliamo con il direttore dei musei del cibo, stiamo parlando con Giancarlo Gonizzi. Buongiorno Giancarlo, eccoci qua.
Buongiorno, ben trovati tutti, parliamo proprio del vino dei Colli di Parma.
Allora, il nostro è un appuntamento settimanale, ricordiamo agli ascoltatori che poi domani con la pagina, l'inserto gratuito con la Gazzetta di Parma Gusto curato da Sandro Piovani troverete un codice QR oltre anche ad un articolo che parlerà del museo del quale parliamo quest'oggi, Museo del Vino, il prodotto. Allora, Lambrusco, dico bene?
Lambrusco sì, ma anche Malvasia. Ci troviamo a Sala Baganza, al centro della zona collinare e vinicola del Parmense e nelle cantine della Rocca di Sala sono stati allestiti gli ambienti dedicati al vino, facendo attenzione a raccontare la storia del vino nel territorio parmense. Ci sono tanti musei del vino in Italia, l'Italia è ricca di vigneti, qui abbiamo raccontato proprio la storia che parte dall'antichità e la cosa potrà sembrare anche curiosa e divertente, si comincia parlando della birra. Come mai della birra? Perché fino al III secolo avanti Cristo la situazione climatica della Valle Padana non permetteva di coltivare la vite, c'era troppo freddo e quindi le popolazioni che qui abitavano, le tribù di Celti che qui vivevano, comunque bevevano delle bevande fermentate che potremmo definire normalmente birre, non la birra che conosciamo noi oggi ovviamente, ma bevande fermentate a base di farina di cereali. Queste bevande erano particolarmente forti, alcoliche, venivano bevute schiette e facevano, come fa la birra, molta schiuma. Nel momento in cui prima gli Etruschi e poi i Romani portano le viti, impiantano i vitigni e cominciano a produrre il vino, gli abitanti sono abituati a bere queste bevande schiette e a berle con la schiuma. Ecco perché privilegiano il Lambrusco, che come è risaputo è particolarmente ricco di bollicine, e perché cominciano a berlo schietto, mentre, ricordiamolo, i Romani e i Greci avevano l'abitudine di diluire il vino in acqua per ridurne il grado alcolico. Se il vino evidentemente viene inventato altrove, è proprio nella nostra zona che nasce il modo moderno di bere il vino schietto e nel bicchiere.
Quanto ne sai? Quanto ne sai di queste cose incredibili, veramente incredibili? Tu devi star qua giorni con me a parlare in diretta e raccontarci una minima parte del tuo sapere.
Lo facciamo volentieri, però un po' alla volta.
Ascoltami, c'è la mostra di Benedetta Antelami e anche in questo caso prendo spunto per parlare della vita e il vino nelle sculture.
Infatti, al museo ci sono le immagini dell'Antelami, ovviamente non le sculture straordinarie del Battistero, che raccontano i vari momenti della lavorazione. Il museo è strutturato in maniera molto semplice, c'è una sala che racconta la storia e abbiamo parlato appunto della birra e del vino. E qui possiamo vedere un esemplare del VI secolo a.C. di un bicchiere da vino dell'epoca. Poi c'è una seconda sala dedicata alla coltivazione della vite e qui vediamo una immagine tratta da Antelami con l'agricoltore che sta zappando la vigna. C'è una terza sala che parla invece dell'enologia, quindi della trasformazione dell'uva in vino. Ma poi c'è un'immagine fantastica che rimane impressa a tutti i visitatori, un'immersione, si scende attraverso una ripida scaletta che conduce nelle viscere della terra dentro un ambiente ipogeo, sotterraneo, nella penombra, una ghiacciaia voluta dai Farnese per conservare la neve e tenere in fresco la cacciagione della vicina riserva di caccia dei duchi, che è diventato un luogo dove si racconta attraverso una multivisione immersiva a 360 gradi la storia e i miti dedicati al vino. È un luogo di grande fascino, magico, che stupisce e colpisce tutti i visitatori.
Mi hai dato spunto scendendo nella ghiacciaia, e qua mi è venuto in mente quella dei boschi di Carrega, tra l'altro anche, di parlare di questa, di queste scale, no? C'è nella spezieria di San Giovanni una scritta che dice appunto: una volta sceso in cantina, guarda di non risalirne barcollante.
Esattamente, l'abbiamo voluta riprodurre all'interno del museo perché è posta proprio in cima alla scala che conduce alla cantina. E quindi idealmente, e anche in modo ironico, la scritta di San Giovanni è in latino perché i monaci conoscevano il latino, noi l'abbiamo trascritta tale quale, traducendola ovviamente, anche noi invitiamo i visitatori a non risalire barcollanti dalla ghiacciaia. Era un modo, ironico per ricordare che, come tutti gli alimenti, è la giusta quantità che cambia la situazione. Non ci sono cibi giusti, cibi sbagliati, ma semmai è il mix e la quantità. E quindi il vino, che dall'antichità è considerato non solo una bevanda fondamentale, ma anche un alimento, soprattutto per i contadini, per le persone che vivono con maggiore fatica, deve essere assunto con la giusta quantità. Ci sono però tante storie legate al vino che vengono raccontate nel museo, veramente tantissime. Ogni storia ha un'immagine e si scoprono cose veramente fantastiche.
Tra l'altro io vengo da una generazione dove allora le famiglie imbottigliavano, cioè le famiglie facevano il vino, non dico in casa, ma se non lo prendevano in cantina, sfuso, eccetera, eccetera, c'era questa cosa, rito dell'imbottigliamento, no? Chi vinava, che dava il colpo di canna, chi usciva ubriaco, c'erano tutte queste cose che vengono contenute.
E rivediamo tutti gli attrezzi usati un tempo per svolgere queste funzioni, che erano le stesse della cultura contadina, perché i contadini, dopo aver coltivato l'uva durante l'anno, facevano fermentare il mosto e ricavavano il vino che poi imbottigliavano nel periodo di Pasqua con le modalità che ricordavi tu. Troviamo vecchi attrezzi, strumenti della cantina esposti proprio in questa sala. Ma poi, attraversando il fossato della Rocca, si arriva alla seconda parte del museo, dove c'è una curiosa storia del cavatappi, che raccomando di scoprire. In Italia esiste anche un museo dedicato al cavatappi. Il cavatappi ha migliaia di forme differenti. Noi abbiamo cercato di fare ordine e ne abbiamo raccontato le varie tipologie. Forse non tutti gli ascoltatori sanno che il primo cavatappi è stato disegnato da Leonardo da Vinci, proprio lui, e l'abbiamo rintracciato in un disegno del Codice Atlantico. Ma poi ci sono tantissime tipologie. Questa è l'altra cosa che raccomando ai visitatori di non perdere. Di fianco al cavatappi c'è ovviamente la storia del tappo, la storia della bottiglia e la storia della botte, cioè tutto ciò che in tutto sommato sta intorno al vino. E c'è anche una sezione dedicata all'etichetta, che comincia come una semplice scritta di gesso e arriva ad essere un foglio di carta di grande design preparato con grandissima cura, che serve per anticipare il piacere della degustazione.
Ti chiedo una cosa rispetto a un altro oggetto che si vedeva se si andava in campagna in quei mesi: la botte per il verde rame. Si dà ancora il verde rame?
Assolutamente sì, è necessario per proteggere le viti dai parassiti. Anche questa si possono vedere, ve ne sono varie tipologie, quelle a spalla e quelle a cariola, che vengono esposte nella sala dedicata alla viticoltura. C'è anche un bel filmato che racconta un anno in vigna, e quindi dalle nevi dell'inverno fino all'autunno successivo, tutte le fasi della lavorazione che coinvolgono la vite e il contadino. Ed è concentrato in pochi minuti e ci fa capire la complessità di questo mondo. Ma è estremamente interessante pensare che il vino ha un'origine antichissima, perché nell'antichità l'acqua era estremamente pericolosa, non essendoci acquedotti e strutture di controllo, qualunque accidente poteva rendere l'acqua pericolosa e far morire le persone che la bevevano. Era per questo necessario che gli uomini bevessero bevande fermentate, in modo tale che i batteri che fermentavano uccidevano altri batteri più pericolosi. E questo fa sì che il vino diventi la bevanda base estremamente importante anche per la sopravvivenza degli uomini.
Giancarlo, in chiusura dove lo troviamo? Anche in questo caso possiamo assaggiare qualcosa, una degustazione, che cosa succede?
Sì, alla fine del percorso della visita al museo c'è una sala di degustazione dove si possono assaporare i vini del territorio, la Malvasia che piaceva tanto a Garibaldi, ma anche il Lambrusco, ovviamente assieme ai cibi di questo territorio. Proprio ai piedi della rocca c'è un posto dove degustare e assaggiare. Basta andare a Sala Baganza, nella piazza principale del paese.
Grazie Giancarlo, ci ritroviamo mercoledì prossimo e viaggeremo con te all'interno del Museo del Salame di Felino.